Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Affidiamoci nel silenzio al Signore, invochiamo lo Spirito Santo su di noi. Affidiamo a te, Signore. Aiutaci a leggere nel nostro cuore. Aiutaci a liberarci da ogni falsità per vivere nella tua luce. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Prendiamo il capitolo 6 di Osea, possiamo leggere il 6, forse anche incominciare, no? Col 7, vabbè, per il momento fermiamoci al 6, vediamo. E, se l'avete trovato, no, già. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare. E noi vivremo la sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca e il mio giudizio sorge come la luce. Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Ma essi, come Adamo, hanno violato l'alleanza. Ecco, così mi hanno tradito. Galad è una città di malfattori, macchiata di sangue. Come banditi in agguato, una ciurma di sacerdoti assale e uccide sulla strada di Sichem. Commette scelleratezze. Orribili cose ho visto a Betel. Là si è prostituito Efraim. Si è reso immondo Israele. Anche a te, Giuda, io riservo una mietitura quando ristabilirò la sorte del mio popolo. Ecco, stasera ci fermiamo su questo capitolo, lo leggiamo in silenzio, poi qualche momento di riflessione, se qualcuno vuole fermarsi su qualche passaggio. Facciamo un momento di silenzio. Allora ci entriamo in un testo che, come sempre, sappiamo, abbiamo visto, già ascoltato. Il profeta Osea esercita il suo ministero, il suo annuncio. Lo abbiamo anche ascoltato in questo passaggio, in un passaggio così del nostro testo, il capitolo 6. Mandato da Dio, no? E una parola che, qui uso una parola forte, dice al versetto 5, li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca. Li ho uccisi. Beh, nel senso che la parola del profeta è giudicante, e subito dopo dice il mio giudizio sorge come la luce. Un giudizio che è luce, letteralmente, traducendo letteralmente, che getta la luce dove ci sono le tenebre, l'ombra, no? Il nascondimento, la poca chiarezza. La luce. Però appunto è come qualcosa che fende anche, che uccide, una parola che uccide. Se ricordate anche la lettera agli ebrei, il stesso Paolo, no? Questa immagine della spada, no? La parola di Dio come una spada a doppio taglio che penetra fino alle giunture, alle ossa, no? Va fino in fondo. Beh, questo è il potere che ha la parola. Quella dei profeti è una parola dura, non sempre, molto dura, ma pertinente, cioè legata a quelle situazioni della vita nostra oggi, ma del popolo di Israele allora, che sono realmente in contraddizione, no? Con la luce, no? Che viene da Dio, che è Dio. E allora, ecco, leggiamo il testo per capirne il significato più profondo, che si collega già a qualcosa, è un modo di dire ancora quello che ha già detto nel capitolo precedente, ma appunto è un ritornare, un ridondare su questo. Beh, accogliamolo perché, come già ho detto più volte, la ripetizione era necessaria, è l'espressione di un male che ci vuole tempo e va compreso, no? Nel tempo, anche da parte nostra. Quindi non è un sentirci mai fuori posto in questo senso, o quando leggiamo questi testi sarebbe quasi da scoraggiarsi, cioè vabbè, lasciamo stare. Invece è un richiamo, no? Fatto apposta perché è come se Dio scandisse i tempi di un ritorno, possibile sempre. È possibile fino in fondo, di più. Volta per volta mettendo allo scoperto, appunto, come fa questa parola, i punti deboli, no? Qui ritorna su una cosa che aveva già espresso, però qui lo dice in un modo splendido, no? Perché apparentemente l'inizio, no? È positivo. C'è uno dei passaggi che sembra veramente una parola ispirata, no? Bellissima, poetica, anche molto bella, oggettivamente. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed Egli ci guarirà. Tutti i primi versetti. Egli ci ha percosso ed Egli ci fascerà. Dopo due giorni ci darà la vita, il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che belle parole, bellissime, che belle immagini. parla di morte e di vita, tanto che avete sentito, si parla anche di 2 giorni, dopo 2 giorni ci darà la vita, il terzo ci farà rialzare. Sono i verbi proprio della risurrezione. Qualcuno l'ha poi applicato, ovviamente veniva facile a Gesù. Non è da escludere che non è mai citato nel Nuovo Testamento letteralmente così, no? Però non è da escludere che il terzo giorno, no, secondo le scritture di cui parla Paolo, no, in Prima Corinzi, potrebbe fare riferimento a questo. Il fatto è che non è poi proprio vero, poi lo scopriamo dopo, quindi no, è un testo che forse difficilmente può essere stato, appunto, non è citato direttamente, ma comunque potrebbe anche essere quello che ha ispirato, cioè almeno questo riferimento al terzo giorno. È un modo di dire per dire, ecco, un tempo breve, no? Quindi sì, stiamo sperimentando, sperimentiamo la caduta, sperimentiamo il dolore, no? Ma un tempo breve, poi il Signore ci rialza. A che cosa esattamente fa riferimento? Anche qui si fa difficoltà, no? Se è un testo che dobbiamo pensare anche in questo senso, una parentesi riguardo a quello che dicevo prima, la ripetizione anche di queste richiami, teniamo conto che il libro raccoglie oracoli, no? Come i Vangeli, d'altra parte, no? Raccolgono insegnamenti, parole di Gesù che magari sono state dette in vari momenti e a persone anche diverse magari, no? Sono lì raccolte, quindi questo senso che abbiamo un po' di ridondanza è dovuto anche a questo, normale, no? Appunto, quale situazione dipinge qui, a quale situazione si riferisce questo no, ci ha straziato e ci guarirà, questo rialzarsi è legato a che cosa, quale situazione storica sta richiamando? È un po' difficile da definire, cioè perché, come ho detto, il libro in realtà attraversa l'Osea storico, il profeta ha parlato in un tempo tutto sommato di pace, no? Però già si intravedevano, no, le situazioni, le difficoltà, no, che poi sarebbero emerse dopo. In realtà il testo fa poi anche dopo riferimento a questa situazione di dolore, di guerra, no, che poi di conquista, no, che ci sarà da parte poi degli Assiri con la deportazione, cioè poi ci sarà veramente una situazione dolorosa. Non credo che si riferisca a questo, non è questo. Quindi rimane così incerto il riferimento. Certo è che, appunto, è come se non sappiamo nemmeno se si riferisce anche a una debolezza di tipo morale, no? Per cui poi, ecco, c'è il ritorno. Questo è più difficile, no? Visto poi quello che dirà dopo. Beh, certo è che c'è questo rivolgersi al Signore con tutto il cuore, apparentemente, con tutto il cuore a Lui, attendendo la sua salvezza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. Vi ricordate quanto è importante questo verbo? L'abbiamo già incontrato nei capitoli precedenti, dove Dio dice: voi non mi conoscete. E invece è Lui che conosce fino in fondo, dice, il popolo e le sue miserie, le sue incongruenze, le sue falsità. Mentre dice: voi non mi conoscete. Qui invece affrettiamoci a conoscere il Signore. Sembra assolutamente positivo, no? Il contesto e il modo di porsi in questa ricerca, in questo andare al Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia d'autunno. Guardate che bella immagine, l'aurora, no? La luce che sorge, no? E l'autunno, la pioggia d'autunno, la pioggia di primavera, che erano fondamentali, no? In una terra in cui tutto dipendeva da quella pioggia che arrivava in quei 2 periodi piuttosto brevi anche, per cui se mancava era grazia. Allora paragonare il Signore a quella pioggia significa veramente sentirlo come, ecco, quello che ti dà la vita, ti dà la vita. Bellissimo. Bellissimo. Ma appena passiamo al versetto 4, no? Capiamo che quelle parole erano solo, appunto, parole. Parole, canzone. Solo parole. Perché subito invece incomincia un lamento del Signore, rivolto al popolo, ad Efraim, a Israele. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il Signore è sconsolato. Non sa che fare più. Ho fatto di tutto. Ho fatto di tutto per te. Che devo fare più? Non lo so. Beh, è bello vedere anche, no, certi momenti, anche nei Vangeli ci sono momenti del genere in cui si dipinge proprio questo, questa sofferenza di Gesù. Questa sofferenza di Gesù che a volte si trasforma anche in una tristezza, che si trasforma anche in rabbia in certi momenti. Per la durezza del loro cuore, dice, no? Qualche volta, no? Nei Vangeli. Cioè quando non vogliono proprio capire l'azione di Gesù, il suo annuncio, il suo modo di agire. Spesso quando accoglieva i peccatori, no? O guariva, o faceva delle cose in giorno di sabato, cioè invece di, no? Esserne felice, no? Lo giudicavano. La reazione di Gesù in quei momenti è molto simile a quella che stiamo leggendo in queste parole del Signore, no? E poi, ecco, anche il Signore usa un'immagine. Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. E anche il Signore usa un'immagine, ma non la pioggia d'autunno, la pioggia di primavera, no? La nube del mattino, la rugiada mattutina, no? Quando sono stato in Africa ho capito di più questa immagine, no? Perché in Africa, no, sono stato un mese, ogni mattina quasi, oh, sembrava di vedere il cielo nuvoloso, ma arriva una pioggia, eravamo non nella stagione delle piogge, no? Per cui si rannuvolava il cielo al mattino, ma mai che sia caduta una goccia d'acqua, no? In un mese, no? Quindi la mattina era più nuvolo, poi dopo un po' quelle nuvole sparivano, non c'era più niente. O la rugiada, appunto, al mattino, un po' di rugiada, no? C'è, perché la notte è molto, no? La differenza di temperature è fortissima, no? Soprattutto sull'altipiano di Kenyotta, no? Più di 1000 metri, quindi immaginate, la notte freddo, poi il giorno arido, torrido, no? Quindi è chiaro che la mattina c'era la rugiada, ma appunto, una rugiada che non dura niente. Appena esce il sole, sparisce tutto. Ecco, è durissima l'immagine che usa il Signore, no? Per dire il vostro amore per me è come questo, come queste nuvole, no? Che non portano mai acqua. Una rugiada che non dura. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, il versetto che abbiamo letto prima. No, li ho uccisi con le parole della mia bocca. E il mio giudizio sorge come la luce. È luce che fa, appunto, come quel sole, appunto, che fa sparir via quelle nuvole e quella rugiada inconsistente, no? E questa è la presenza del Signore. Nel Vangelo di Giovanni appare spesso questa luce, no? Fin dal primo capitolo, nel prologo, no? E le tenebre non hanno potuto chiudere, no? Soffocare, dice il termine esatto, la luce. No? Ci hanno provato, ma la luce fende le tenebre. No? Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. E qui, ecco, siamo al cuore di questo capitolo. No? Cioè, questa è la volontà del Signore, questa è la luce di cui parla il Signore. Tra l'altro questa immagine ritorna spesso nei profeti, no? C'è un testo bellissimo in Isaia, l'abbiamo ascoltato qualche tempo fa, di una luce appunto che viene quando tu vivi la carità verso il prossimo. No? E allora dice quel testo di Isaia, la tua luce sarà come il meriggio. Sarà appunto come la luce nel momento più luminoso della giornata. Ecco, voglio l'amore, non il sacrificio. La conoscenza di Dio più degli olocausti, la conoscenza di Dio, la conoscenza vera di Dio, no? E che appunto è quella, voglio l'amore, non il sacrificio. Che viene, dirà poi all'ultimo capitolo, alla fine del libro, da una conversione. Il sacrificio che il Signore gradisce, quella conversione. Voglio l'amore e non il sacrificio. Attenzione, ho citato prima Gesù, appunto lo ricito, perché Gesù queste parole ha fatte sue. No? Le troviamo citate nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco, no? E Luca. Ma in Matteo soprattutto, troviamo citato due volte. Trovate al lato i riferimenti, Matteo 9,13 e 12,7. In due situazioni diverse, no? Matteo ripete due volte questa citazione di Osea. E il che significa una cosa, se la ripete due volte, molto probabile, no? Perché certe volte Matteo mette delle citazioni che interpretano l'azione di Gesù, l'insegnamento di Gesù, ma le mette lui, l'autore, perché si compisse ciò che era stato scritto, e mette lui una citazione, no? Che come se interpretasse quello che Gesù sta facendo, dicendo, dice, vedete, è il Messia, lo sta dicendo a giudei convertiti al cristianesimo, dice, ecco, vedete, è il Messia. Ma in questo caso la mette sulla bocca di Gesù due volte. Questo significa una cosa, che è proprio Gesù che l'ha detto. Non è una aggiunta di Matteo, no? L'ha detta proprio Gesù quella frase. Quindi stavolta è un'agitazione di Gesù, che ha fatto Gesù. E che in effetti ci sta. È molto verosimile, no? Perché ci sta, è una sintesi del messaggio di Gesù, l'ha ripetuto in lungo e in largo nei suoi insegnamenti Gesù questo. Amore io voglio, non sacrificio. Tanto che poi ci sarà qualcuno che ci arriva un po' tardi, ma ci arriva, ci è arrivato, e ci è arrivato poi alla grande, Paolo. Paolo ha capito poi e ne diventa, no, l'eco di questa parola. Pensate Romani 12, l'inizio del capitolo 12, splendido, quel capitolo straordinario della lettera ai Romani, incomincia proprio con quello. Il vero sacrificio che il Signore vuole, offrite i vostri corpi come sacrificio spirituale gradito a Dio, i vostri corpi, le vostre persone. Dio non vuole i vostri sacrifici. E ancora il Tempio era funzionante quando Paolo scrive, no? Quelle parole, ovviamente ancora più quando Gesù parla. Il Tempio era ancora in funzione con i suoi sacrifici, qualche anno dopo sarà distrutto. Appunto, in realtà sarà sempre vero, perché anche oggi per noi questa parola rimane vera. Ripeto, è il cuore di questo capitolo, cerchiamo di metterci di fronte a questa parola, veramente, ecco, lasciandoci penetrare da quest'acqua, no? Questa è l'acqua, no? Attendevano l'acqua, la pioggia d'autunno e la pioggia di primavera, questa è l'acqua, questa è la pioggia, no? E la luce. Dove si tratta appunto di non pensare di fare qualcosa per il Signore. Certe volte noi in questo diventiamo come pagani, perché il paganesimo era questo. No? La fede pagana era celebrare, no, non solo la fede pagana di tutto il vicino Oriente, no? Non so, pensiamo solo ai greci o ai romani. Nell'Antico Testamento, tutte, no? E anche lì, attenzione, ne sta parlando, perché poi si capisce dopo da quello che dice dopo, i luoghi che cita, no? Perché i santuari, no? Ne cita poi qualcuno dopo, Betel, Sichem, no? I santuari, al posto di diventare luogo in cui andare a offrire la propria vita al Signore, no? Diventavano luoghi di un culto che aveva il nome di Dio, immaginate, no? Ecco, l'abuso di quel nome. Aveva il nome di Dio, ma di Dio non aveva niente, perché in realtà era pagano, era un culto pagano, fatto di, appunto, offerte, cose, sacrifici, eccetera, no? Per conquistare Dio, per attirare Dio su di sé, sulle proprie, no, situazioni di bisogno, come appunto dicevano quelle parole iniziali, no? Sicuramente il Signore mi aiuta, io ho fatto l'offerta, ho fatto il sacrificio, ho fatto, no, il co, e il Signore mi aiuta. Ma questo, no, è voler acquistare Dio. E non è così che funziona. La fede cristiana, la fede, no, qui siamo nell'Antico Testamento, ma era già quella la via, no? Non è acquistarsi Dio, ma farsi acquistare da Dio. È il contrario. È farsi acquistare, farsi conquistare da Dio, no? Paolo dirà, io prigioniero di Cristo. Io prigioniero, fatto prigioniero, e lui era in prigione, ma appunto dice, che cos'è la prigione? Non è questo, no? E né chiede al Signore, Signore mi devi liberare perché sennò non credo in te. No, invece pensate un po', usa, ironizza perfino, si permette di ironizzare Paolo, no? Sulla sua situazione, di dire, io sono prigioniero di Cristo, non dell'imperatore, di chi mi sta portando a Roma o mi tiene a Roma, no, non era a Roma, era ancora sulla via. Io prigioniero di Cristo. Ecco, questa è la prospettiva. Questo significa amore io voglio, non sacrificio. Perché viene appunto prima l'amore, punto. Viene prima l'amore, verso Dio e verso il prossimo, no? E poi il sacrificio, semmai. Che sarà, ecco, un segno di quella, di un ringraziamento, di un grazie a Lui, no? Perché solo questo possiamo dire al Signore, grazie, sempre, ogni giorno. È bello questo, vedete, ci riporta ancora quelle parole che abbiamo sentito qualche giorno fa, sempre, no? Questi testi della Quaresima, che sono testi molto forti, ecco, la parola di Dio in questi giorni ci sta dando forti richiami in questo senso, no? Anche oggi, no? A noi la vergogna, a te la giustizia, Signore. A noi la vergogna, a te la misericordia. Solo tu sei giusto, misericordioso. E allora, ecco, rimette le cose nell'ottica giusta, no, questa parola. La conoscenza di Dio più degli olocausti. Ecco. E quando parliamo allora di conoscenza capiamo che sta dicendo. È una ripetizione, no? L'amore voglio e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Quindi la conoscenza di Dio corrisponde a quell'amore. Ecco, l'amore è conoscenza, è la vera conoscenza di Dio. Se tu ami, conosci Dio. È il messaggio poi, ripeto, di tutto il Nuovo Testamento. Vedete che in poche parole qui Osea sta dicendo qualcosa che poi appunto il Nuovo Testamento non ha inventato niente di nuovo. Gesù non ha inventato, se volete. Non è che Gesù ha detto qualcosa di nuovo rispetto a quello che c'era già nell'Antico Testamento. Lo ha, come si può dire, approfondito. E lo ha ampliato a tutti. Cioè, facendo capire che quella scelta del popolo era una scelta, tra virgolette, vocazionale. Cioè, il popolo di Israele doveva esprimere a tutto il mondo, no, la conoscenza di Dio. E invece che cosa ha espresso? Leggiamolo dopo. Ma essi, come Adamo, hanno violato l'alleanza. Qui scende più un po' nei particolari poi di quello che è realmente accaduto. E fa un paragone, dice come Adamo, hanno violato l'alleanza. Ecco, così mi hanno tradito. Beh, in questo contesto quaresimale, no, dove si riflette sulla passione, la croce di Gesù, no, ci sta forte, no, questa parola. Mi hanno tradito. Pensate appunto al racconto della passione dove non si salva nessuno. L'hanno abbandonato e tradito tutti, pure i discepoli. Rinnegato, rifiutato, fuggito. No? Gli altri non ne parliamo proprio. Ecco, l'Adamo, no? Adamo, l'uomo, è l'uomo, questo è. È appunto la prima lettura di oggi, no? La fragilità propria di ogni persona, di ogni uomo. Per cui, no, ognuno si ritrova in questo Adamo, no, che fallisce, che cade. Hanno violato l'alleanza come Adamo. E quel racconto e quella immagine appunto della sofferenza, no, causata da quel tradire, ecco, quel patto d'amore. No, non mangiare di quell'albero era un patto d'amore, non un divieto. Cioè, è bello leggere quel testo in un'altra ottica. Attenzione a come leggiamo quel passaggio, no? Perché ecco, il tentatore lo fa vedere come un divieto e insinua ad Eva, vedi, avviene, no, come dire, anzi, Eva stessa che si è già svenduta nel momento in cui dice, no, dice, il Signore, cioè, di tutti possiamo, ma di quello non possiamo né mangiare né toccare, peggiora ancora di più la cosa, no, fanno notare i rabbini, no, nel leggere, nell'interpretare quel passaggio biblico interessante, dice, no, perché non solo dice che non, allora aveva detto solo di non mangiare, no? Dice nemmeno toccare. Eva dice al serpente, però dicendo quello tradisce come l'ha capito, come l'ha recepito, o lo sta recependo in quel momento almeno, no? Perché al contrario invece adesso sta vedendo che è molto bello, che chissà come è buono, no? Dice, e poi se quello mi dice che conoscerò il bene e il male, e perché non farlo? E E invece poi si rivela, ecco, il tradimento. Ma perché? Appunto, andiamo a quella parola di Eva. Perché, appunto, aveva colto solo l'aspetto, come dire, normativo. Non devi farlo. Non devi farlo. Come se il Signore impedisse la libertà, no? Di Adamo ed Eva. Quando invece quell'impegno, perché era un impegno che gli stava chiedendo, era un esercizio della libertà. Io ti chiedo di esercitare la tua libertà, tu sei libero. Io ti chiedo di esercitarla per amor mio, non toccarla. Quando uno ti dice una cosa, no? È capitato qualche volta, no? Dice, per favore, sta cosa, per amor mio, non la fare. Può essere anche una cosa non grave, no? Anzi, normale, nemmeno un peccato, no? Ma ti chiedo di non farla per amore mio, no, una cosa che vi dà fastidio, oppure una cosa che in quel momento pensate che non... No, però te lo chiedo per amore, non te lo impongo. Se lo scegli, sceglilo per amore, naturalmente. Se poi lo impongo, allora non è amore. Ma se te lo faccio scegliere a te, lo scegli tu. Io ti faccio esercitare la libertà nell'amore. Cioè allora quello diventerà un patto, l'alleanza, un patto d'amore, altro che imposizione. Invece, ecco, piano piano, Eva l'aveva colto solo come imposizione. Ed è già finito, prima di compiere l'atto, poi di prendere quel frutto. È già tradito l'amore. Galad è una città di malfattori, poi scende nel concreto, prima fa riferimento a quel testo, no? Primigenio, diciamo, della tradizione di Israele, poi va, che non è storico, sappiamo, ma è un grande insegnamento, no? Sull'uomo. No? E poi incomincia, no? A dire appunto storicamente, concretamente, che sta accadendo. Galad è una città di malfattori macchiata di sangue. Come banditi in agguato, una ciurma di sacerdoti assale e uccide sulla strada di Sichem, cioè i luoghi dove si dovrebbe esprimere la giustizia, no? Di questo popolo mio. E invece che si vede? Là gente che macchiata di sangue, malfattore, no? Dall'altra parte sacerdoti che assalgono e uccidono, no? Per soldi pure loro. Che commette scelleratezze. Non entra nei particolari, ma possiamo immaginare, poi voglio dire, applicandola ad oggi queste cose, no, abbiamo anche un bel panorama, purtroppo ancora. Orribili cose ho visto a Betel. Là si è prostituito Efraim, si è reso immondo Israele. Vi ricordate quando si parlava negli altri capitoli della prostituzione sacra, no? E che purtroppo veniva fatta accanto al santuario, magari, no? A Betel, uno di questi santuari. E ce n'è anche per Giuda, anche a te, Giuda, perché sta parlando, siamo tutti in luoghi del nord, no? Di Israele, di Efraim, no? Ma ce n'è pure per Giuda, non è che Giuda dice tu ti consideri a parte, anche a te, Giuda, riservo una mietitura, quando ristabilirò la sorte del mio popolo. E questo è probabilmente, ecco, perché in realtà Osea parla per il nord. Quindi questo riferimento a Giuda probabilmente è un versetto aggiunto dopo, quando questo testo diventa parte della tradizione appunto di Giuda, no? Della fede, no? di Giuda, quando tutti i testi furono dopo la caduta di Samaria, no? La distruzione del regno del nord, tutti i testi più preziosi, no? Tutti portati nei santuari, furono poi portati a Gerusalemme. Così andò. si incominciò a raccogliere questa tradizione, no? Di fede. E beh, quando poi appunto si farà la collezione di questi testi, questo mettere insieme appunto i libri come poi sono arrivati a noi, ecco appunto chi l'ha fatto non ha risparmiato Giuda, perché appunto dice: anche a te Giuda io riservo una mietitura quando ristabilirò la sorte del mio popolo. Attenzione a leggere bene: ristabilirò la sorte del mio popolo. E mietitura, dopo la mietitura, cos'è quella mietitura? È appunto l'esilio, quindi qua è un'aggiunta post-esilica, cioè dopo l'esilio, dopo che Giuda stesso proverà anch'esso, no, la distruzione, la catastrofe. Ma poi ristabilirò la sorte del mio popolo. Ecco, vedete, questa parola oggi è giunta a noi, ed è vero, storicamente parlando anche, cioè questa parola oggi ci è giunta proprio perché qualcuno, dopo tutte quelle vicissitudini, ha capito, ha accolto, ci ha dato questa parola. È un dono questa parola. È un dono che, però, come abbiamo sentito, non ci lascia tranquilli e comodi, no? Un po' ci strapazza pure certe volte la parola di Dio, ma è necessario. Ecco. È necessario perché è un fatto umano. Tendiamo sempre a trovare l'accomodamento, no? La situazione di comfort, no? Nella vita. E invece il Signore, no, ci spinge oltre, sempre, ci fa alzare lo sguardo, ci fa guardare un po' più oltre la punta del nostro naso, no? Perché noi certe volte non andiamo al di là di noi. Accogliamo questa parola e penso che, ripeto, in un tempo come quello quaresimale questa parola ci sta molto bene. Ecco. Affidiamo a Lui, al Signore, il nostro cammino personale e comunitario, perché appunto sappia esprimere questo amore. Ci mettiamo in piedi. E affidiamoci a Dio con le parole del Padre nostro, quelle parole che, ecco, già da sé ci conducono su questa stessa strada, se ci fate caso. Affidarsi a Dio, cogliendo poi nelle prospettive del tempo, della nostra vita quotidiana, la sua volontà. Saper mettere le cose giuste al posto giusto. Affidiamoci a Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, buono, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Buonasera a tutti.